La sede Rai di Bolzano presenta Zeppelin. Cultura e spettacolo questa settimana in regione. In studio Paolo Mazzucato.
La poesia è un evento. Non può essere commento di eventi. È qualche cosa che nel momento stesso in cui si genera, in qualche modo, accresce la realtà, se è vera poesia, ben intesa.
Non c'è neanche da meravigliarsi che la poesia come tale resti al margine, perché implica anche il 90% dei casi, se è poesia di alta qualità, il giro di concetti, di una filosofia che bisogna capire e decifrare anche.
E abbiamo aperto quest'oggi con la voce della stessa persona, benché mutata naturalmente dal percorso del tempo, che ci ha portato dentro al grande, o perlomeno alla soglia, meglio, del grande universo della poesia che oggi in tutto il mondo si celebra, perché oggi 21 marzo, data che viene convenzionalmente considerata l'inizio di primavera, ma in realtà è iniziata ieri intorno alle 11:10, dicono gli astronomi veri, giorno della poesia, giornata internazionale della poesia, che noi così abbiamo voluto omaggiare anche qui a Zeppelin attraverso la voce di un poeta vero, un poeta alto, come lui stesso ha avuto modo di dire, non di sé ma di certa poesia, e cioè Andrea Zanzotto, che qui abbiamo raccolto in due appunto sue dichiarazioni che, come avete potuto immaginare dall'audio, appunto risalivano a periodi diversi della sua vita. E così, con l'insegna della poesia che accresce la conoscenza del mondo, apriamo lo Zeppelin di oggi, che è un po' particolare, che percorrerà invece le pagine di Accademia nella sua nuova veste, perché Accademia, rivista dell'Accademia Europea, esce con questo numero di marzo, numero 61, in veste rinnovata, che si occuperà di un tema che con la poesia ha piuttosto direttamente a che fare. Ma innanzitutto buon pomeriggio da Paolo Mazzucato, un saluto al di là del vetro va a Carl Pfeiffer alla parte tecnica, vicino a lui siede Magdalena Gutmann, che già ha raggiunto i nostri due ospiti telefonici, ma prima saluto in qualche modo le ospiti che faranno gli onori di casa su Accademia, e che sono Sigrid Hechensteiner. Buongiorno Sigrid.
Tutti.
E Valentina Bergonzi, ciao Valentina.
Ciao a tutti.
Allora, questo numero di Accademia, che è un bel gattino in copertina che alza una mano, che è uno di quei gatti che porta fortuna, no? Nella tradizione cinese.
Certo, sono quelli che si trovano anche nelle lavanderie, nei bar.
Potrei chiedervi se hanno un nome in cinese, non so se lo sapete.
Io purtroppo non lo conosco.
Non è nostro forte, il nome in cinese, ma comunque possiamo ben capire di cosa si tratta. Beh, voi avete deciso di dedicare questo numero alla fortuna. In realtà è più facile dirlo in tedesco, Sigrid.
Il tedesco è Glück, che è più... In italiano infatti avevamo il problema di dire o fortunati o felici, per quello si intitola anche felici e fortunati.
Perché la Glück contiene tutte e due le cose.
Tutte e due.
E il concetto di Glück, di fortuna, appunto di felicità, con la scienza, che è propriamente l'ambito in cui Accademia si muove, è molto legata, perché bisogna essere anche fortunati e quindi poi successivamente felici per battere strade scientificamente nuove.
Forse per riconoscere degli errori anche, trasformarli di conseguenza in conoscenza nuova. Questo è quantomeno quello che ci hanno raccontato i nostri ricercatori, ai quali abbiamo chiesto di interpretare queste due parole, felicità e fortuna, all'interno del loro lavoro. Abbiamo visto che in parte riguarda loro stessi come ricercatori, in parte però anche quello che loro vogliono vedere in chi poi fruisce i risultati della loro ricerca, quindi il benessere di chi, grazie alle loro studi, può migliorare in qualche modo la qualità della propria vita.
E per misurare la felicità di chi sfoglia il numero di Accademia, voi avete invitato coloro che vi leggono normalmente a una sorta di piccolo referendum di adesione al vostro impegno, perché in questo numero troveranno una cartolina con la quale potranno dire sì o no al continuare a rimanere vostri fedeli lettori. Sigrid,
infatti,
spieghiamo questa operazione.
Sì, io voglio continuare a ricevere l'Accademia in abbonamento.
Molto matrimoniale questa gratuito, dichiarazione.
Speriamo che sia una cosa felice anche il matrimonio, quindi E preghiamo i nostri lettori di inviarci questa cartolina per ricevere anche in futuro Accademia gratuitamente, e con la cartolina mandiamo anche un questionario, perché vorremmo in futuro includere un po' di più il lettore nella programmazione di questa rivista.
E quindi insomma si tasterà il polso dei vostri lettori, no?
Tra l'altro, compilando questo questionario, lo ricordiamo, non è il centro, diciamo, dell'azione, però magari incoraggia qualcuno. Abbiamo pensato di fare un piccolo concorso a premi, quindi tra tutte le persone che ci rispediranno quelli che sono già abbonati, quindi questo questionario che riceveranno accompagnato ad Accademia, oppure chi compilerà il questionario online visitando le pagine del sito dell'EURAC www.eurac.edu, parteciperà ad un piccolo concorso che mette in palio 4 premi. Non sono dal punto di vista economico eclatanti, ma sono molto simbolici, che sono premi regionali. Si tratta di prodotti qui nella nostra terra, e quindi nella filosofia della sostenibilità, che fa parte anche di questa felicità,
che è un po' il tema appunto cardine di questo numero di Accademia, che si rinnova, diventa un po' più agile, ma sempre con lo stesso numero di la stessa ricchezza, insomma, di proposte che vanno appunto a guardare dentro diversi istituti di EURAC. E in particolare ce n'è uno che citiamo solo all'inizio, perché che ci porta in Bhutan, che è molto famoso, no? È diventato famoso recentemente, anche se loro intorno a questo concetto di FIL, felicità interna lorda, ci lavorano da quasi 30 anni, insomma. Cosa succede in Bhutan intorno alla felicità e al bilancio di uno Stato?
Dal 72, infatti, lì il re ha introdotto questo FIL.
Siamo a 40 interna, anni.
La felicità interna lorda, che viene calcolata ogni anno in base a dei 9 punti sui quali si incentra la felicità, del tipo educazione, tempo libero, e hanno calcolato ultimamente che il 50%, ben metà degli abitanti del Bhutan, in questo senso siano felici.
Gli altri dicono non sono infelici, ma non ancora felici, perché bisogna essere propositivi. Ci sono 33 punti, 9 aree, e sì, se si raggiunge la sufficienza in 6 su 9, beh, giusto, tu sei felice.
Certo, ci sono critiche non da poco, perché pare che comunque ci siano persone che vivono sotto il livello della povertà e quindi non ha accesso nemmeno ai servizi basilari. Però il metro che viene utilizzato è proprio questo, e peraltro nelle scorse settimane anche in Italia è stata elaborata una scala che è stata discussa con tanto di diagrammi per promuovere questa nuova forma di misurazione del benessere del paese, che non si basa soltanto sul prodotto interno lordo o sulla bene moneta, sull'economia, ma anche appunto su quella che è la qualità della vita delle persone.
La cosa è presa talmente sul serio dopo 40 anni, insomma, anche dalle istituzioni internazionali, che l'ONU ha dichiarato, visto che oggi è la giornata della poesia, ieri era la giornata internazionale della felicità. Non so se vi siete sentiti un po' più felici ieri, ma se lo eravate, bene, era il giorno giusto per iniziare a farlo.
Noi sì, abbiamo ricevuto 4 cartoline di ritorno.
Ah, benissimo. Comunque si può fare anche attraverso internet, certo, questa adesione con le cartoline, ma con la cartolina si partecipa anche materialmente, insomma, a questo piccolo concorso. Allora, noi racconteremo oggi Accademia intorno al tema della felicità, passando anche attraverso un punto che è una vostra nuova creatura, ne diremo tra poco. Intanto, sotto le nostre parole sono partiti i satelliti, che forse qualcuno da EURAC osserva, perché avete anche un centro di telerilevamento, eccetera eccetera, quindi non solo osserva ma utilizza i satelliti, che questa sera alle 20:30 saranno protagonisti di un concerto in un luogo particolare, la stazione dei treni, nella sala d'attesa, l'ex sala d'attesa al binario 1, in un concerto che inaugura sostanzialmente Upload Sounds 2013, che è questa iniziativa che coinvolge l'Euregio, insomma, l'Antirol, l'Alto Adige e il Trentino, invitando band giovani a proporre la loro produzione musicale per approdare poi ad un concorso finale che si svolgerà come di consueto in giugno. Questi sono appunto i satelliti che peraltro a maggio presenteranno il loro secondo CD dopo il primo, dal quale stiamo traendo questo brano musicale. Loro sono in due, un duo, Andrea Polato e Marco Dalle Luche, che un po' vi facciamo ascoltare. Academy Eurac gira per la rete e Manekineko è il nome del gatto che porta fortuna, però con un colpo di scena. Non è cinese.
Pare essere giapponese.
Così ce lo spaccia.
La verifica delle fonti andrebbe approfondita.
A proposito, esattamente. Comunque, una delle tante facce della felicità potrebbe essere quella della collaborazione. Così hanno pensato in Alta Val di Non, o ci stanno pensando. Valentina, cosa succede da quelle parti?
Beh, in Alta Val di Non si sta pensando, meglio, è già stato pensato e proposto un nuovo piano energetico con un approccio olistico, come si dice, quindi complessivo, che ovviamente ha visto l'impegno dell'Istituto per le Energie Rinnovabili dell'Eura per quanto riguarda la parte tecnica, ma non poteva non contare anche sulla collaborazione dei sindaci, e non soltanto uno ma tanti, di questi comuni, questi 10 comuni che coinvolgono il territorio. Noi diamo il benvenuto a Daniele Vettorato. Ciao Daniele.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Daniele, che l'ultima volta che è passato da Zeppelin era trafelato di corsa in bicicletta, questa volta abbiamo lasciato tranquillo nel suo ufficio all'Eura.
In realtà credo che lo raggiungiamo in qualche parte d'Europa, è così?
No, ora mi trovo a Ispra in
Estremo. Ah, ecco, comunque sempre in viaggio. E dall'altra parte invece abbiamo in Alta Val di Non Luca Zini.
Buonasera.
Buon pomeriggio, benvenuto, che è invece assessore del comune di Cavareno e che quindi ci racconterà come i 10 comuni dell'Alta Val di Non hanno vissuto questa collaborazione con Eurac e tra di loro.
Allora, Daniele Vettorato, voi avete avuto un'idea, avete in qualche modo monitorato questa zona che ci ha detto Valentina, che è l'Alta Val di Non, cercando di trovare in loco sostanzialmente quelle risorse in base alle quali sarebbe possibile ipotizzare una sorta, una quasi autosufficienza energetica, che vuol dire non andare a pescare le risorse energetiche chissà dove, sfruttare quello che c'è e nel contempo quindi abbattere anche l'inquinamento. Sembrerebbe la quadratura del cerchio. Ci racconta un po' da dove avete puntato subito l'obiettivo.
Ma diciamo che l'idea non è proprio arrivata da noi, ma proprio dal territorio, nel senso che nasce da un processo più lungo, nato appunto con il patto territoriale, questo strumento della provincia di Trento che ha associato 10 comuni e gli ha permesso di iniziare a lavorare insieme per sviluppare un modello per il loro futuro. All'interno di questo modello c'era anche una forte volontà da parte dei sindaci promotori di questo modello di sviluppo e per appunto sviluppare l'Alta Val di Non in maniera sostenibile.
Quindi facendo in modo che le risorse che sono lì sul territorio vengano sostanzialmente valorizzate. Ad esempio, voi fate una semplice, avete fatto un curiosissimo censimento dei lampioni, sono 3177, lo diciamo per la cronaca, i lampioni della zona che avete monitorato, e avete visto che lì si potrebbe addirittura risparmiare circa la metà del costo che serve per alimentarli con dei piccoli accorgimenti.
Sì, diciamo che il piano di illuminazione è una delle parti, degli aspetti che abbiamo analizzato e permette un po' di capire molto pragmaticamente, molto semplicemente quanto potrebbe essere effettivamente il risparmio che con piccole azioni si potrebbe raggiungere, il risparmio energetico che si potrebbe raggiungere nell'area. E fa parte appunto degli studi che abbiamo fatto sulla efficienza energetica, risparmio energetico.
Questo studio riguarda poi anche gli spostamenti, ad esempio la mobilità, e io vorrei chiedere a Luca Zini se la logica del se tu dai un po' di scarto di legname a me, io poi darò a te comune vicino un po' di riscaldamento è stata accolta facilmente tra voi diversi comuni che vi siete trovati intorno a questa missione comune.
Sì, questo è stato un elemento fondamentale, altrimenti non si poteva discutere di niente di questo progetto, quindi la nostra volontà, essendo un territorio abbastanza omogeneo tra questi 10 comuni, a differenza del resto della valle, è di cercare di ottimizzare risorse e dispendio di energie e di spese, insomma, quindi sì.
Per alcuni di voi però vuol dire rinunciare a iniziative proprie,
sì,
e metterle in rete.
Comuni, il più possibile, insomma.
E questo non è stata una difficoltà. Sappiamo che di solito quando si dice rinuncio a qualcosa ci sono resistenze.
Ma senta, noi già con 6 comuni di questi 10 elencati abbiamo già avviato un processo di unione proprio dei comuni, quindi di fondare un comune unico, quindi questa metà da noi per fortuna si è radicata molto bene, quindi non è stato difficile coinvolgere tutti gli altri insomma in questo studio.
Senta Luca Zini, c'è un settore in particolare, abbiamo citato i lampioni e la mobilità, ma c'è un altro settore che è un curioso, se vogliamo, all'interno del quale quello che potrebbe venire considerato come scarto, anche piuttosto fastidioso, certo, da gestire, invece potrebbe trasformarsi in una risorsa.
Certo,
sto parlando, certo, dell'allevamento degli animali. Voi in Alta Val di Non avete più di 3.000 vacche, sì, e queste vacche naturalmente hanno anche, diciamo, un...
Quasi quanti lampioni?
Quasi quanti lampioni,
è vero.
Naturalmente, oltre a produrre dell'ottimo latte, hanno anche tutta una serie di scarti.
Certo.
E cosa potreste farne?
Ma qui si sta parlando di creare un biodigestore che possa creare, oltre ad un spargimento poi dei reflui omogeneo su tutta la zona, un rendimento di energia, ricavare energia.
E voi sareste tra i comuni, tra l'altro, i più ricchi di questi,
sì,
di questi animali,
sì,
vero?
Noi abbiamo una concentrazione abbastanza alta di questi capi di bovini e l'unico problema che stiamo riscontrando, che però insomma cercheremo di risolvere, non basta l'iniziativa pubblica, ma ci vuole l'iniziativa privata.
Che qualcuno insomma accetti da privato,
certo,
di entrare in questa sfida.
Certo,
che
certo,
però, come
certo
ci diceva Luca Zini, considerato che poi l'obiettivo è quello di migliorare per tutti, sia dal punto di vista ambientale che anche dal punto di vista economico,
certo,
probabilmente qualcuno anzi fiuterà senz'altro, non ci riferiamo insomma agli scarti, ma a quello che succederà di qui a qualche anno. E la cosa interessante che è sostenuta anche da Daniele Vettorato è che in qualche modo lui sostiene: noi non proponiamo ai sindaci la soluzione ottimale, ma diversi scenari ottimali, Daniele Vettorato, quasi per togliere sostanzialmente anche una sorta di impostazione messianica, no? Si fa così, si imbocca questa strada e davanti a voi avrete scenari magnifici e progressivi.
Siamo molto contenti dello studio di EURAC perché ci illustra non una via, quella deve essere, delle possibilità, delle potenzialità del territorio, che poi starà a noi usufruire
o
cercare,
esatto,
di sfruttarle al massimo.
Daniele Vettorato, questa è una vostra scelta proprio di impostazione, no?
Sì, diciamo che è un po' legato anche alla natura delle energie rinnovabili. Non esiste un'energia principe o regina del territorio, ma tante fonti che dovrebbero essere sfruttate in maniera sinergica. E appunto l'ipotesi di lavoro è stata quella di fornire ai comuni tutti le informazioni necessarie per metterli in grado di poi decidere dove puntare comprendere quali sono appunto le sinergie che possono innescarsi sia dal lavorare insieme in 10 comuni, appunto un territorio più esteso del singolo comune del tradizionale limite amministrativo, e sia mettendo insieme diverse fonti rinnovabili in un sistema di produzione energetica che sia appunto, come citava prima Valentina Bergonzi, olistico, ovvero che permetta una visione d'insieme.
Daniele, qual è il settore, l'iniziativa rispetto alla quale si potrebbe fare meno fatica allo stato attuale delle cose per metterla in funzione?
Ma ci sono molti punti di vista da valutare. Diciamo, dal punto di vista economico, probabilmente il tempo di recupero del capitale iniziale, cioè il tempo di ammortamento, è l'indicatore migliore che si può utilizzare. In questo caso sì, l'ambito dei reflui zootecnici è uno dei più promettenti.
Anche perché lì la quantità è gigantesca. Voi avete anche l'articolo, esemplifica cosa voglia dire refluo: 55.000 metri cubi di liquame e di letame, più o meno l'equivalente di 22 piscine olimpioniche con le quali si potrebbe riscaldare un bel po' di famiglie, circa 1.200 famiglie in un anno, una
che
volta
sono che... più o meno la metà della dei 7.000 abitanti.
E non solo, in cogenerazione si può anche produrre energia elettrica.
Quindi un patrimonio straordinario, questo lo diciamo, ed è giusto che venga venga sfruttato come si deve. Questo è un progetto che è stato appunto nato in collaborazione appunto da questi 10 comuni e gli studi dell'Eura, che viene raccontato da uno degli articoli d'apertura del numero di Accademia che abbiamo qui davanti a noi. Baciati dal sole, illuminati dal biogas, dice scherzosamente, ma non troppo, questo articolo. E io ringrazio Daniele Vettorato, che lavora all'Istituto per le Energie Rinnovabili dell'Eura, che grazie davvero di essere stato con noi, ed anche l'assessore Luca Zini del comune di Cavareno, che insieme agli altri 9 suoi colleghi e tutte le varie giunte, insomma, ha scelto di considerare seriamente questa opzione. Luca Zini, grazie ancora.
La ringrazio.
E in bocca al lupo e buon lavoro, grazie, naturalmente. Sì. Buona giornata.
Grazie.
In questa puntata di Zeppelin, che sfoglierà naturalmente Accademia, noi, visto che abbiamo parlato di sostenibilità, di ambienti positivi, belli, da conservare, da custodire, ospitiamo volentieri il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, che, così come fa in tutta Italia, anche in Alto Adige, per questi 3 giorni in realtà, sabato e domenica, ma anche domani per chi è già socio FAI e per le scuole, aprirà come di consueto alcuni spazi artistici che fanno parte del nostro territorio, amati dal nostro territorio, per farli conoscere alla grande cittadinanza, a noi che magari ci passiamo davanti senza guardarli. E chi tra gli altri avrà il piacere di accogliere i visitatori in 2 luoghi in particolare sarà anche Paola Bassetti. Buongiorno Paola, ben trovata.
Buon pomeriggio, grazie.
La quale è critica d'arte e in questo caso racconterà che cosa si può vedere dietro i portoni di 2 chiese normalmente chiuse al pubblico, questo bisogna dirlo, durante tutto l'anno, ma che per una volta si apriranno in queste 2 giornate a partire da sabato.
Sì, verranno aperte 2 chiese, una effettivamente è anche meta di passeggiate per il sabato e la domenica dei Bolzanini, che è la chiesa del Santo Sepolcro del Calvario,
che tutti noi vediamo perché è lì su quel promontorio quasi,
con la grande cupola, con la grande cupola seicentesca, mentre non vediamo ed è sconosciuta ai più la retrostante chiesetta di San Vigilio, invece medioevale, senza la segnalazione del campanile, che contiene però un ciclo di affreschi preziosissimo della fine del 300.
Allora, queste le 2 mete che sono state scelte, anche ovviamente da Simona Kettmeier. Buongiorno e bentrovata.
Grazie dello spazio che ci date.
Ma volentieri, la quale appunto è presidente appunto della delegazione dell'Alto Adige e che da molti anni segue queste operazioni. Saluto anche Paola Mazzini, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno.
La quale si occupa proprio della comunicazione di questo evento. Il FAI che è stato in qualche modo sommerso recentemente da 1 milione di segnalazioni per quelle che sono state chiamate le primarie dell'ambiente, in cui gli italiani spontaneamente hanno segnalato i loro luoghi del cuore. Questo è veramente un successo grandioso, considerato che questa iniziativa non è nuova, non è la prima volta che viene fatta in Italia, anzi forse potremmo rovesciarlo, proprio perché non è nuova, adesso sono arrivate 1 milione di segnalazioni.
Devo dire che è stato un evento inventato da noi in un pomeriggio a Milano in cui non sapevamo più, se posso dire, a che santo votarci per salvare l'Italia e soprattutto per dare un piccolo contributo alla sensibilizzazione della nazione alle enorme quantità di beni che sono abbandonati e che sono assolutamente ignorati dalla cittadinanza. Devo dire che un grande modo di dire che mi ha insegnato la nostra storica presidente, la signora Giulia Maria Crespi, è stato segnaliamo i beni che ci sono nella nostra nazione, che è la nazione più ricca di cultura del mondo, segnaliamoli attraverso un'educazione permanente, ma soprattutto salviamo quello che conosciamo, e tutto quello che conosciamo è quello che noi amiamo più di tutto.
Perché appunto il rapporto anche con questi spazi crea un legame affettivo, ovviamente.
Effettivamente, il maggior successo, oltre ai luoghi del cuore che lei ha citato, la ringrazio, un grande successo è i Ciceroni in erba, o apprendisti Ciceroni,
che sono questi ragazzi giovani delle scuole che vengono in qualche modo istruiti a fare da vere e proprie guide.
Sì, abbiamo delle elementari già, delle medie, delle superiori, ne abbiamo alcune all'università e il numero aumenta sempre di più.
Devo dire di candidati che vogliono guidare i visitatori in questi luoghi aperti.
Come diceva Paola l'altra sera, io ho studiato storia dell'arte, ma non consiglio a nessuno di continuare perché è una frustrazione continua. Io vengo da questo mondo e posso dire che sì, è una frustrazione, ma un'enorme soddisfazione vedere la gente che ti ringrazia perché fai a vedere qualcosa di bello della propria terra. Li fai amare i passaggi, le strade che frequenti tutti i giorni, sempre con l'ansia della vita quotidiana, ma col piacere un po' alla volta di attraversare luoghi storici di grande bellezza.
Poi magari accompagnati dalle voci giovani di questi ragazzi che si sono preparati, hanno studiato, seguiti anche da voi, da chi come Paolo Bassetti sarà poi presente appunto a queste visite. Allora forse raccontiamo che cosa c'è di nuovo quest'anno. Abbiamo citato la Chiesa del Calvario, che è una chiesa che ha prima di tutto all'occhio una cosa di particolare, la sua pianta, ma un quadrato, meglio una croce regolare, non quella latina a cui siamo abituati noi.
Sì, è una delle prime costruzioni, se non addirittura la prima, a pianta centrale, è stata edificata a Bolzano, a completamento della Via Crucis, fortemente voluta dai Cappuccini negli anni 70 del 600.
E ancora ci sono le stazioncine della Via Crucis per salire lì su.
Le stazioni, solo le sculture sono state poste all'interno della chiesa per motivi conservativi, essendo sculture lignee, e diciamo fortemente voluta dalla città, questa chiesa fortemente voluta dai Cappuccini, edificata da Pietro Andrea Dell'Ai, architetti civici che hanno lavorato per la città per tutto il 600 e per tutto il 700, con questa grande novità per quel momento, in linea con i dettami della Controriforma, della pianta centrale a croce greca in riferimento alla chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
E per questo viene chiamato, c'è anche il riferimento insomma al Monte del Calvario, sì. E il riferimento che è anche molto importante, sì. Insomma, non è impegnativo per questa chiesa, che è una delle poche chiese barocche con questa forma che esiste anche in provincia, possiamo allargare in qualche modo il cerchio. Invece con l'altra chiesa che voi andrete a visitare andiamo un po' più indietro negli anni, è una chiesa molto antica che però ha un ciclo di affreschi, se non sbaglio restaurati
negli anni 90,
da pochissimo,
sì, da poco.
E quindi anche particolarmente brillanti da questo punto di vista per l'osservazione.
Sì, si tratta di un ciclo molto prezioso che si allinea con le decorazioni delle principali chiese medievali della Conca di Bolzano, per esempio Santa Maddalena, che il FAI ha aperto lo scorso anno con grandissimo successo,
o la chiesa di San
Martino a Campil, San Giovanni in Villa.
Anche quella aperta da voi.
Una delle prime aperture nei primi anni, i Domenicani, che forse sono la chiesa più amata, più conosciuta e sempre aperta, se non altro, da visitare, quindi affreschi che si allineano con il rinnovamento della pittura della seconda metà del 300. Cinquecento, che inizia con Giotto e passa attraverso Altichiero e Guariento e propone un tipo di arte legata alla Bibbia Pauperum, molto più colloquiale, estremamente
dei poveri,
gradevole,
insomma, una sorta di storia a fumetti, storia sacra a fumetti, possiamo dirlo in maniera un po' irreverente anche così.
Assolutamente.
Simona Kettmeyer ha citato i ragazzi che guideranno anche loro, appunto coloro che andranno in queste due giornate. Ricordo gli orari per tutti, insomma, sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18 con orario continuato, sia nella chiesa del Santo Sepolcro che con la possibilità peraltro di fare anche una passeggiata sul Virgolo, cosa che noi consigliamo sperando che il tempo sia buono. Dicevamo, questi ragazzi non solo faranno guide in italiano ma anche nelle lingue delle nuove cittadinanze che ci sono qui nella nostra città. Paola Mazzini.
Allora, vorrei chiarire, i ciceroni
loro
useranno l'italiano e il tedesco, perché le classi in visita saranno addirittura 31 della scuola italiana, comprese le scuole superiori e le medie, e 17 della scuola in lingua tedesca.
Quindi già questo è un gran successo di numeri.
Successo, diciamo così, sia di numeri ma anche pedagogico, perché noi avremo la possibilità di sperimentare su un grande scala una tecnica pedagogica all'attualità, che è quella dell'insegnamento apprendimento tra pari, che oggi viene caldeggiata da più parti. Questi ragazzi sono molto compresi del loro compito, hanno degli insegnanti deliziosi, molto seri, dell'Istituto Artistico di Madrelingua Tedesca, ma anche del nostro liceo classico, del nostro liceo scientifico e della Media Alfieri. E quindi sono adeguatamente preparati per affrontare la folla di altri compagni. Invece ci saranno delle guide in lingua albanese, russa e spagnola, che faranno, opportunamente diciamo sostenuti dal FAI e dalle altre guide, fare una visita guidata nella lingua di questi cittadini di altre città.
Che quindi avranno anche la possibilità di essere accolti nella loro lingua, in un patrimonio che diventa anche loro nel momento in cui, come diceva Simona Kettmeyer, ci si affezionano ed iniziano
perché
a conoscerlo.
Perché il FAI, diciamo così, insieme alla 21ª giornata di primavera, caldeggia un altro progetto che si chiama Arte, un ponte tra culture. Noi nella nostra provincia lo coniughiamo col nome con nuove culture, perché da tempo lavoriamo con l'Ufficio Cultura Italiana e quindi facciamo, oltre a questo, altre esperienze di visite guidate.
Questa iniziativa, lo ripeto, coinvolgerà tutta Italia, ma anche Bolzano, sabato e domenica. Ricordo però c'era una diretta televisiva su Rai 3 proprio in quelle ore alla mattina, per cui invitiamo tutti, insomma, a collegarsi anche lì, se non ci si andrà fisicamente, insomma, nei posti. Simona Kettmeyer voleva aggiungere un'altra cosa a proposito, vedo che ha preso appunti mentre parlava Paola Mazzini.
Mi sembra molto, sono un po' presuntuosa, che il nostro Papa sarebbe il primo socio FAI, perché ha detto con grande emozione ma con grande determinazione e con entusiasmo di avere cura e rispetto del creato nell'ultima sua comunicazione, forse ne farà ancora continuamente. Comunque questo è proprio, corrisponde alla determinazione del FAI, che poi è stata mutuata dalla Costituzione italiana, perché
ovviamente,
la Costituzione italiana
parla chiaro, che è compito
all'articolo
dello
9
Stato.
Dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca, d'accordo, siamo tutti d'accordo, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.
Quindi abbiamo pure, fatelo l'invito a Papa Francesco, nella sua irritualità sicuramente, a meno magari possiamo viene. Immaginare che no, sicuramente non rifiuterebbe la proposta, ma comunque per noi, diciamo, più vicini a questo territorio, c'è questo doppio appuntamento, sabato e domenica, domenica tutto il giorno, sabato a partire dalle 14, ci sono anche bus navetta per le persone che hanno più difficoltà, insomma, di movimento, precedenza agli anziani, lo dite chiaro anche nel vostro comunicato, per visitare questi due piccoli gioielli, insomma, della nostra città. Io ringrazio Simona Kettmeyer. Ultima cosa.
Volevo dire una cosa, che non si limita alla visita dei monumenti, ma il taglio che abbiamo dato quest'anno, più naturalistico e più ambientale, è la proposta di iniziare perlomeno la passeggiata che parte parte a nord della chiesa del Virgola, accompagnato dalla guardia forestale che si è preparata per illustrare le caratteristiche di questa vegetazione.
E poi è lungo un percorso pianeggiante che ci fa vedere proprio tutta Bolzano dall'alto, da uno sguardo inconsueto. Grazie anche a Paola Mazzini, che cura appunto
grazie
l'aspetto comunicativo di questa iniziativa, grazie a Paola Bassetti, che ci ha fatto una micro lezione di storia dell'arte di questi due spazi, che poi avrà modo di illustrare più ampiamente nei prossimi giorni. Domani già arrivano le scuole e i numeri li abbiamo sentiti da Paola Mazzini. Grazie di essere stati con noi, in bocca al lupo per l'iniziativa. La puntata numero 21 di questa giornata un po' ve l'abbiamo raccontata, adesso sta a voi camminare e guardare. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Qui c'è un gran cambiamento di sposti, di postazione, lo stile che parlano i nostri ospiti, perché intanto ci ha raggiunto già un nuovo ospite. Lo salutiamo subito, Valentina, si chiama Roberto Lollini. Buongiorno Roberto e bentrovato.
Buongiorno.
Ben
buongiorno.
Arrivato qui a
grazie.
Zeppelin. Valentina, Sigrid, voi che lo conoscete bene, chi è Roberto Lollini? Sigrid, cosa fa lui? Vedo che hai già aperto la tua rivista, pagina numero
23.
Così 22. Ci vado anch'io.
22.
Roberto lavora ricercatore nell'Istituto per Energie Rinnovabili e loro hanno curato un progetto dell'Unione Europea, Enerbuild, nell'ambito del quale hanno analizzato, hanno un po' visto se le case clima, per così dire anche le case passive, mantengono quello che promettono poi alla fin fine.
Il consumatore è spietato, se uno acquista un determinato prodotto vuole quel prodotto corrisponda.
Però hanno anche guardato se non dovessero rendere, qual è il motivo, perché magari anche colui che vive in quella casa lì che la rende
il colpevole.
Infatti, colpevole. Hanno analizzato 5 case, tra le quali noi presentiamo una casa, questa casa Pillon di una famiglia a Caldaro, e magari ci racconta un attimino di quello che è stato misurato lì nell'arco degli ultimi 2 anni.
Anche immagino. Perché poi i risultati sono stati strepitosi, cioè la casa mantiene le promesse e addirittura le supera,
sì,
in alcuni casi.
Sì, è leggermente, diciamo, migliore di quello che era stata calcolata. E sì, questo grazie, come dire, al lavoro molto dettagliato e insomma assolutamente ben riuscito sia dalla parte della progettazione, poi la realizzazione, e anche l'utente fa la sua parte utilizzandola al meglio.
Perché questi sono i 3 elementi, mi diceva Valentina, che pesano nella valutazione: chi la progetta, sì, chi la costruisce, quindi l'artigiano che materialmente fa salire la casa, ma anche chi la utilizza, perché bisogna, certo, usarla bene questa casa.
Sì, sì. Una cosa che si dice sempre delle case passive che hanno ventilazione meccanica è il fatto che bisogna tenere le finestre chiuse proprio per sfruttare il controllo della ventilazione attraverso una macchina. e proprio parlando con la famiglia Pillon dicevano che alla fine loro, per loro non era più un problema, perché comunque la qualità dell'aria all'interno della casa era un'ottima qualità, e quindi non sentivano l'esigenza di dover aprire la finestra per ricambiare per l'aria.
Anche Roberto, se poi ecco,
pardon, Roberto
vai,
Lollini, non per farci gli affari della famiglia Pillon che vi ha messo a disposizione letteralmente la loro casa per queste misurazioni, però il loro nucleo familiare come è composto? Hanno bambini, hanno un paio di bambini sotto i 10 anni, quindi esatto. Questi entreranno, usciranno di casa, insomma la vivranno questa casa.
Sì, no, è assolutamente, insomma la vivono in maniera assolutamente normale, quindi diciamo il fatto di vivere in questa casa è un po' speciale, se vogliamo, non limita assolutamente il loro stile di vita, ecco.
E non inficia neppure i risultati di questa casa, che, visto che noi dobbiamo essere sempre concreti, la casa di cui stiamo parlando consuma meno di 10 kilowatt per metro quadrato, cioè circa 5 volte meno di una casa clima B, che comunque è già un buono standard.
Sì, no, è assolutamente, insomma, sono consumi bassissimi, sono kilowattora per la precisione.
Ecco, sì, io ho detto grezzo, quindi esatto, kilowattora per metro quadrato, sì. E quindi vuol dire circa, e dico ancora una volta prosaicamente, 90 euro all'anno per riscaldarla, anziché 448.
Sì, no, beh, questi alla fine sono, come dire, gli effetti di un investimento, non dico solo economico, ma anche, come dire, di sforzi, di tempo investito in fare, come ho detto prima, un buon progetto, una buona realizzazione, anche per il committente. Perché, come dire, commissionare una casa passiva è più impegnativo che commissionare una casa normale, perché poi bisogna capire quello che si sta acquistando, quello che si sta facendo progettare e realizzare, e, come ho detto prima, poi utilizzarla al meglio nella fase operativa della casa.
E vicino a Roberto Lollini c'è un architetto, che è Rudy Zancan, che sentiremo tra poco, ma lo salutiamo già. Buongiorno Rudy. Buongiorno. Che con queste tematiche si occupa. Io voglio chiedere se, visto che abbiamo citato spesso gli utenti, coloro che la usano, se questa sensibilità e attenzione, che significa anche un piccolo investimento in più all'inizio, no? Non tanto in termini di tempi di realizzazione, ma quanto di acquisto di materiali, è più diffusa rispetto a qualche anno fa, e se anzi viene richiesta da chi costruisce una casa. Si è diventato quindi patrimonio comune cercare di costruire una casa il più efficiente possibile.
Ma in parte sì, la richiesta c'è, sicuramente c'è stato anche un buon battage pubblicitario in questo senso, per cui sì. Però in effetti la nostra cultura dell'abitare dovrebbe anche arricchirsi, come parlo come utente, non come architetto, di tanti piccoli accorgimenti molto 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 semplici. Soprattutto sull'arieggiare, sul ventilare gli spazi, questo di solito è il problema maggiore, non tanto nelle case passive che hanno una ventilazione controllata che garantisce il ricambio d'aria costante.
Quindi,
ma
nelle
dove,
case normali,
dove
diciamo,
non c'è, il problema si pone più dove non c'è questo mito delle finestre chiuse, che poi appunto mi veniva da dire da utente, non sono sigillate quelle finestre, loro le possono tranquillamente aprire, solo che non lo faranno perché la qualità dell'aria è già molto buona. E queste sono cose che sono molto elementari, che però non sono, di cui non siamo sempre così consapevoli.
Roberto Lollini, abbiamo parlato di progettazione di utenti che vivono in queste case, e c'è anche un altro elemento, che è quello degli artigiani. Nel caso particolare di questa famiglia di Caldaro, gli artigiani sono stati così contenti da organizzare addirittura un evento pubblico per dare riconoscimento. Che ruolo giocano? In fondo non devono semplicemente eseguire, ma sto sminuendo provocatoriamente, volontariamente, quello che chi ha progettato ha realizzato. Perché sono così importanti?
Sì, sono importanti perché devono essere preparati a realizzare e a mettere in opera delle tecnologie che non sono, come ho detto prima, come dire, il normale modo di costruire, o che lo stanno diventando grazie a questa crescita anche culturale, sia dalla parte del committente, che chiede prestazioni, quindi tecnologie sempre migliori o meglio eseguite, sia dalla parte delle politiche in generale, europee, nazionali, locali, che spingono verso anche case che emettono sempre meno CO2. Quindi l'artigiano, in questo caso, che ha realizzato l'impianto, che il signor Rüdel, ha ha collaborato in maniera molto stretta con gli architetti che sono Solar Realm, lo studio architettura, e insieme, questo è un aspetto che vorrei molto sottolineare, che queste cose alla fine hanno un buon esito, il risultato è buono se c'è proprio questa integrazione tra gli attori coinvolti nel processo di realizzazione dell'edificio.
Questo era l'impianto di riscaldamento, per intenderci,
sì, sì.
E che cosa viene alimentato, come viene?
L'impianto è un impianto a pompa di calore, una pompa da 3 kW, alimentato con una sonda geotermica, non profonda ma è a 1,5 m sotto il terreno, sono 120 metri di tubo che passa 1,5 m sotto il terreno, e quindi utilizza il terreno come scambiatore.
Come fonte di calore, diciamo, esatto. Che io lo dico veramente in maniera brutale. Rudy?
Sottolineo anch'io da architetto, io sono capitato qua per caso per altri esatto. In realtà. Però ci tengo innanzitutto che è sicuramente stata fatta una progettazione molto accurata da questi colleghi di Solar Realm che conosco personalmente.
Ma che non possiamo pubblicizzare troppo, perché ci sono tanti altri però, che sono alla loro altezza.
Però non sarebbe tutto ciò possibile non solo sugli impianti, ma anche sull'involucro, la posa delle finestre, la realizzazione del tetto, la tenuta all'aria, tutto ciò, se non ci fossero delle manodopere specializzate, preparate e coscienziose. E il più è coscienziose, direi.
Chiunque abbia ristrutturato qualcosa sa quanto conta l'artigiano.
E questi vanno molto molto ringraziati quando lo sono, assolutamente.
Sì, vorrei aggiungere solo una piccola cosa, che la casa in questione era adiacente a una casa esistente. Questo creava altri piccoli problemi che sono stati appunto anche in questo caso brillantemente risolti.
Tra le note che compongono questo articolo c'è anche la considerazione della signora che abita in questa casa e che dice: i primi tempi in cui ero in questa casa mi mancava in fondo andare a riportare in casa la legna per alimentare il riscaldamento, cosa che non è più necessaria, non esclusa ma non più necessaria, insomma, sì. Visto che il calore naturale del sottosuolo provvede da sé.
Sì, è una pompa di calore che è alimentata elettricamente, ma abbiamo visto prima consuma poco, proprio perché l'elettricità serve per spostare il calore dal terreno fino a dentro la casa.
Allora, questo è un risultato di uno studio di ricerca, di analisi, di screening, diremmo oggi, insomma, di come funzionano di fatto queste case. A me interessava molto la qualità di vita all'interno di queste case, e le persone dicono che ci si può vivere senza diventare matti, senza il famoso mito delle finestre chiuse che ci opprime.
Come quelli dei vagoni dei treni.
Esattamente, dove alla fine ci si staziona senza grossa difficoltà. La cosa vale anche per i condomini, questo lo possiamo dire, no? Si possono progettare condomini, sono non uguali ma simili. Perché poi è lì che vive la gran parte delle persone in Italia.
Sì, direi assolutamente di sì. In questo caso è ancora più importante un approccio progettuale, insomma, consapevole di quello che si vuole ottenere. La difficoltà del condominio è la multiproprietà, quindi non si può dialogare con un solo utente, ma con tanti.
Questo lo sanno bene gli amministratori esatto. In qualsiasi condominio e noi in quanto condomini.
State monitorando condomini. Qualche condominio in questo momento?
Sì, stiamo facendo dei monitoraggi al quartiere Casanova, anche in quel caso diciamo un esempio virtuoso per la città. Appunto anche in quel caso stiamo cercando di verificare se le prestazioni calcolate sono conformi o meno a quelle a quelle reali che vengono poi misurate.
Insomma, è importante questo lavoro di monitoraggio, proprio perché insomma le promesse che vengono fatte devono essere mantenute, hanno una ricaduta positiva su tutto, l'abbiamo detto in apertura, poi dei trasporti, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e sull'ambiente, sull'inquinamento che concretamente cade, viene limitato insomma da questo tipo di consumi delle case, che diventano sempre più risparmiose e consentono appunto anche una qualità di vita positiva, e lo sottolineiamo, notevole insomma. Allora, Roberto Lollini, grazie di questo contributo.
Grazie.
Lei continuerà ovviamente a monitorare in giro per l'Alto Adige le case che vengono via via costruite, anche della consulenza di Rudy Zancan, che adesso invece sentiremo in quanto autore di fumetti, disegnatore. Tu hai disegnato finora, no? Mentre ne parlavamo. E disegnerà, adesso lo diciamo in maniera un po' paradossale, in una lingua poco diffusa. Spells have been cast and the urge has been lost. Snipers close to Bill's station for midnight vacation.
Vergesst Gott, ich attarchetze Schumacher Diendl.
Bitte saltpar portale di letzten Geister.
Non so se i nostri ascoltatori di Rai Senderbozen hanno capito quello che è stato letto da Rudi Zancan e da Sigrid Heckensteiner. Questa che lingua era?
Questo era un scimmiottamento sicuramente
della pronuncia cimbro. Del cimbro, che è un'antica lingua d'origine germanica che viene tuttora parlata in alcune zone anche del Trentino e che è diventata il medium di un fumetto inteso in questo caso come strumento per diffondere la conoscenza e le informazioni su lingue che altrimenti rischierebbero di rimanere magari chiuse dentro gli ambiti ristretti in cui vengono ancora fortunatamente parlate. Questa missione è stata raccolta tra gli altri anche da Neval Berber, che è collegata al telefono con noi dalla Germania. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno, buongiorno a voi.
La quale in collaborazione con l'Eurac ha fatto partire un progetto di sostegno di queste lingue, Valentina, in due diverse opzioni.
Certo, ha deciso di sfruttare degli strumenti che non sono quelli che ci si immagina quando si pensa ad una lingua che non è la propria, quindi grammatiche, libricini facilitati, bensì proprio la letteratura e il graphic novel, il fumetto, per avvicinare soprattutto i giovani, quindi le scuole, le classi, alla conoscenza di queste lingue / culture. Neval, voi avete poi prodotto materialmente una sorta di, chiamiamolo semplificando, manuale per gli insegnanti che vogliano sfruttare questi strumenti e un vero e proprio libretto invece che si compone di fumetti da distribuire.
Sì, certo, questa diciamo è stata l'ultima tappa del nostro progetto intitolato Leggere l'altro, la letteratura per conoscere le minoranze cimbra e ladina, perché in questo progetto ci siamo concentrati soprattutto su due minoranze. Quindi è stato un progetto che abbiamo svolto presso l'Istituto di Comunicazione Specialistica e Plurilinguismo l'Eura, che è durato un anno e mezzo, cofinanziato dalla regione, insomma, che ci ha portato a questi splendidi risultati alla pubblicazione di due volumi. Uno, come diceva già prima Valentina, la letteratura per conoscere le minoranze, che raccoglie i materiali che abbiamo prodotto è utilizzato nel corso del progetto, e il fumetto con il quale speriamo che gli insegnanti nel futuro, volenterosi a riproporre l'insegnamento delle letterature delle minoranze con questi obiettivi, riutilizzeranno.
Peraltro voi avete scelto per la storia del fumetto, quindi insomma per il racconto vero e proprio, di raccontare in effetti la storia anche di questo popolo, in particolare di una famiglia, insomma, di questo popolo cimbro che ha conosciuto in qualche modo la necessità di andarsene dalle proprie terre e la fortuna, con le conseguenze legate ad essa, all'uscita, di ritornarvi. Neval.
Sì, diciamo che questo è il primo fumetto, diciamo, quello a cui lei si riferisce, perché il volume raccoglie, diciamo, due fumetti, uno cimbro e uno ladino, chiamiamoli così.
Per noi ladini sono un po' più familiari, diciamo, pur nella distanza, ma è il fumetto cimbro che volevamo sottolineare.
Sì, ecco, il primo fumetto cimbro, diciamo, quello che ci piace di questo fumetto è proprio il ritorno a casa dopo un esodo che ha vissuto questo popolo. Nel corso della prima e seconda guerra abbiamo questo personaggio che riesce a tornare a casa e quindi dopo tutto il travaglio, assenza lunga da casa, ritorna. E quindi diciamo la scelta è stata quella, questo anche può succedere oggigiorno.
Chiaro, e raccontare insomma che cosa significa anche rimanere legati alla propria lingua in terre lontane che invece questa lingua non la conoscono, proprio per mantenere un legame spirituale insomma con le proprie origini. Rudy Zanca anche ha curato proprio il disegno delle diverse scene insomma che compongono questo libro. Non so se ha tenuto conto della tematica per modificare la grafica, il tipo di segno, il tipo di disegno appunto per raccontare una vicenda di questo genere con una lingua non frequentata propriamente da lui.
Allora, la mia parte è quella strettamente grafica, perché io ho lavorato su sceneggiatura di Alex Boschetti, che ha fatto lavori anche molto impegnativi come sceneggiatore, che ha lavorato a sua volta su dei testi letterari già prodotti. E chiaramente, beh, io sono uno dei primi risultati dello scopo didattico, perché ho potuto conoscere i cimbri, che francamente non conoscevo. Sono andato sul luogo e mi sono cercato di documentare almeno in quel senso sui paesaggi, e devo dire che tra l'altro la storia era molto bella, è stata chiaramente assunta, cioè è stata un po' ridotta rispetto al testo letterario iniziale, però sì, mi è piaciuto dargli una veste. Ho usato il bianco e nero con dei chiariscuri perché mi interessava dare una veste storica, comunque si attraversano i tempi della prima guerra mondiale, poi il ritorno a casa dopo questa guerra, per cui dare una tonalità in quel senso c'era sicuramente, sicuramente uno degli intenti. Poi io non l'ho disegnato in cimbro, nel senso che io ho disegnato e basta, e ho lasciato dei balloon vuoti, che poi Silke De Vivo, che è la grafica che tra l'altro cura Accademia, per cui citerei anche con l'occasione lei, poi messo cioè inserito i testi che sono stati tradotti in cimbro.
Però forse l'idea di raccontare una storia cimbro che parlerà cimbro, cioè le facce che tu disegnavi diventavano persone cimbre, erano persone cimbre, questo sicuramente un po' avrà influenzato, no, il tuo modo di disegnarli, nel pensare i volti. Sei stato in quei luoghi, non so se hai spiato qualche profilo, qualche faccia.
Ma magari le facce e i profili non specificamente, però sicuramente le atmosfere, ecco, diciamo, quello che potrebbe essere l'anima di un piccolo popolo di montagna arrivato, francamente non so neanch'io come, dalla Baviera, in un posto molto sperduto, isolato al confine tra il Trentino e il Veneto. Ha sicuramente un aspetto molto interessante, racconta anche molto della vita di montagna, in qualche modo questo che accomuna molto sicuramente anche le altre minoranze, no? Ladina piuttosto che Mocchena, di cui in questo caso non si è parlato e trattato, però ce ne sono diverse.
Quello che sicuramente è uno degli aspetti più intriganti di questo esperimento, se vogliamo, che è stato fatto, è una frase che Neval Berber ha utilizzato per sintetizzare questa operazione, che è l'esposizione al plurilinguismo è una delle condizioni costanti in cui si trova una minoranza, quindi questa esposizione ad input diversi. Questa è un po' davvero la sensazione che si ha sfogliando questo fumetto, perché si hanno intanto più lingue, perché non è soltanto in cimbro. Questo fumetto esiste con didascalie in italiano e anche in tedesco, Neval?
Sì, diciamo che in questo fumetto siamo riusciti a raccogliere quattro lingue. Io penso che in Alto Adige e Trentino esistono veramente pochissimi volumi, pubblicazioni che raccolgono sul serio quattro lingue in questo modo. Diciamo che i fumetti sono, diciamo, è molto complicata la storia, quindi io consiglio agli ascoltatori di
leggerlo,
per capire.
Insomma, comunque la cosa interessante che forse possiamo sintetizzare è questa, che si legge leggono contemporaneamente quattro lingue, insomma.
Contemporaneamente sì, più o meno quattro
più
lingue, diciamo che i fumetti sono due, ogni fumetto poi è stato fatto in italiano e in tedesco. Diciamo che all'interno di ognuno poi abbiamo dialoghi in cimbro e ladino. Diciamo quando i personaggi originali parlano il cimbro e il ladino, abbiamo cercato di tenerlo. Questo siamo riusciti a farlo proprio grazie alla forma, diciamo, al genere fumetto che, come ricordava anche Valentina prima, è composto dalle didascalie, dall'immagine e dai balloon. Quindi nei balloon abbiamo cercato, quanto ciò era più possibile, di tenere ladino e cimbro, mentre nelle didascalie abbiamo l'italiano e il tedesco.
I mezzi più usuali, insomma.
E questo quindi è lo strumento che affidate agli insegnanti volonterosi, come tu dicevi. Però Paolo, tu adesso non scappi e ci dici un po' qua, leggi un po' qua.
Allora, i pin guest content, questo penso di averlo capito alla fine di questa chiacchierata. Allora io ringrazio Neval Berber, che è anche un nome bellissimo, esotico, che richiama anche queste zone, di averci raccontato che con la letteratura si può anche avvicinarci alla cultura che non è vicina a noi. Rudy Zancan, magari, che rimane ancora con noi, perché magari lo riutilizziamo anche come architetto e magari in altre vesti.
Tutto a fare, poi do una spazzata anche allo studio quando esco.
No, vediamo alla fine. No, e che ha curato naturalmente molto bene i disegni di questo fumetto, che può essere richiesto da
all'EURAC. Esatto, ci si rivolge all'EURAC, si scrive a press.eurac.edu, altrimenti si passa, e lì potete anche abbonarvi a Accademia, ricordiamo sempre l'azione.
E per un equinozio, giusto, che ci porta dall'inverno alla primavera, adesso noi ascoltiamo un brano che è stato registrato dall'Associazione Musica in Salotto nel solstizio d'estate appena passato, in giugno naturalmente dello scorso anno. In questa trasmissione davvero si tiene tutto, perché adesso noi passiamo dal fumetto che vi abbiamo citato, scritto in italiano, tedesco, ladino e cimbro, ad un incontro che si svolgerà domani sera nel ciclo dei caffè filosofici che a Zeppelin finora non abbiamo raccontato, ma che da un po' teniamo sott'occhio, e che domani sera avranno un ospite importantissimo come il professor Remo Bodei, che dopo aver insegnato all'Università La Normale di Pisa e poi approdato alla alla UCLA, noi diremmo in italiano, in California, e che sarà introdotto nella sua conversazione, che si terrà al Centro Teva alle 20:30, da Andrea Felis, che saluto e a cui do il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno.
Il quale però sabato era presente alla presentazione appunto della graphic novel che abbiamo appena raccontato qui insieme con Rudy Zancan. Allora, in questo caso, lasciando da parte il fumetto, Andrea Felis, io vorrei che ci raccontasse un po' quello che è stata e che sarà ancora, perché ci sono ancora due appuntamenti, quello di domani sera e poi un prossimo in aprile, se non ricordo male, con il filosofo della scienza Giulio Giorello, e anche qui abbiamo collegamenti con l'Accademia di oggi. Dicevo, questa serie di incontri
perché ha voluto affrontare in qualche modo le passioni difficili. Domani, se non erro, sarà Lyra la protagonista. E attraverso però lo sguardo e l'osservazione, la considerazione, sempre un po' inattuale, forse un po' per questo da utilizzare nell'oggi e nel presente, dell'osservazione, della considerazione filosofica.
Ecco, grazie intanto a Paolo Mazzucato di questa attenzione che c'è, molto preziosa e molto gradita, perché ovviamente il discorso filosofico non sempre ha la possibilità di arrivare a un pubblico vasto, allargato, e di poter anche in qualche modo misurarsi con le forme del linguaggio, diciamo, comune e quotidiano, no? Con cui le persone in realtà moltissimo si relazionano di fatto a questioni magari filosofiche senza esserne sempre consapevoli. Quindi è un bel amplificatore che ci fa veramente molto piacere.
Volentieri, volentieri. Ma domani sera, appunto, affronterete Lyra attraverso le considerazioni di Remo Bodei, che sostiene anche Andrea Felis, appunto, nell'ottica di quello che ci diceva, la capacità di mettere insieme nelle sue conversazioni, le sue riflessioni, tradizioni molto diverse che vanno dalla letteratura, ovviamente dal patrimonio filosofico, ma direi prima di tutto anche dall'osservazione della vita umana, di quello che forse come uomo prima di tutto a lui capita nelle sue frequentazioni.
Ecco, io credo che il professor Bodei sia veramente, diciamo, una presenza della nostra città che può creare un motivo di interesse non solo e non tanto esclusivamente per chi si occupa di filosofia in senso tecnico. Io ho avuto il piacere di sentirlo circa 3 anni fa tenere la prolusione magistrale, l'inaugurazione accademica all'Ateneo di Trento, e devo dire è sempre notevole sentirlo esprimersi sia in contesti un po' più specialistici ma anche in contesti, diciamo, molto pubblici, molto divulgativi. E credo che sia una delle figure oggi più sensibili proprio a declinare il discorso filosofico verso i temi che interessano le persone tutti i giorni, in tutti i contesti, e vedo che su questa strada in questo momento ha diversi compagni di strada anche molto autorevoli. Penso a Salvatore Vecca, penso a Maurizio Ferraris, che rappresenta forse l'ultima generazione. Ecco, lui però incarna un elemento di passaggio culturale secondo me preziosissimo, perché è l'elemento forse di massima continuità con quello che è stata una storia notevole e grande della filosofia italiana del Novecento, diciamo dagli anni 60 fino alla chiusura del secolo e ovviamente fino ad oggi, con la capacità di portarsi dietro gli elementi di una tradizione critica che si era sviluppata in maniera fortissima dentro una cultura italiana di critica sociale, di critica culturale, ma sapendola poi coniugare in direzioni che quel modello culturale non aveva mai incontrato, la comunicazione di massa con quelle che sono le dimensioni anche dell'agire quotidiano, anche del piccolo agire quotidiano, su cui magari la grande tradizione filosofica aveva sì gettato lo sguardo ma se n'era anche in qualche modo allontanata. Invece adesso è questa la sfida su cui ci si muove.
E infatti
con quella cultura dei classici che è il portato di quella grande tradizione, attualizzata.
Riletti e visti proprio come presenti dentro la contemporaneità. E allora io adesso ad Andrea Felis faccio la domanda del diavolo, insomma, perché le passioni che sono il filo conduttore di questa serie di incontri, protagonista è già stata l'amicizia, il desiderio, le cattive inclinazioni con la professoressa Cavarero, e poi sarà la volta della compassione quando arriverà Giulio Giorello, se non sbaglio il 9 aprile, ma domani sera si parlerà di Ira. 19 aprile, chiedo scusa, domani sera si parlerà di Ira, però l'osservazione filosofica rispetto alla passionalità di queste passioni coinvolgenti, stravolgenti, dovrebbe essere un po' fredda.
Ma lì è proprio il dialogo delle polarità, cioè quello che la dimensione calda delle passioni è stato da sempre un tema che ha appassionato, mi si permette al gioco di parole, la filosofia fin dai propri fondamenti, no? Perché da partire da Platone e da Aristotele è la passione il luogo nel quale l'esercizio della ragione in qualche modo si rispecchia e ritrova i propri limiti e le proprie possibilità, e nello stesso tempo che la propria ragione d'essere, la propria ragione di esistenza. Perché il mondo antico naturalmente conosceva bene le passioni funeste, no? Come Lyra, che ci ha insegnato a individuare, addirittura a emblematizzare attraverso figure come quella di Achille, per esempio, no? Questa dimensione di esplosione, ma che poi ci siamo portati dietro dentro a tradizioni culturali che, nate magari da spunti anche di carattere letterario e filosofico, ci sono molto stranamente vicine, di cui certamente il professor Bodei si occuperà, per esempio la passione iraconda di Gesù di Nazareth nei confronti dei mercanti del Tempio, come un momento anche di acquisizione di un altro livello di consapevolezza, di un'altra modalità. Quindi è un gioco di specchi, è un gioco di riflessioni, in questo senso anche un gioco di richiami che si tengono a distanza anche di tanti secoli e che sono straordinariamente singolarmente attuali.
Ecco, forse una cosa importante da sottolineare di questi caffè filosofici è che vanno ben lontani dalla direzione in cui spesso anche la filosofia è stata tirata dentro, no? Di diventare una sorta di terapia, no? Perché c'è questa querela aperta per cui si aprono quasi degli ambulatori filosofici in cui sembra di poter risolvere le questioni. E la frequentazione invece della tradizione, dei classici, per vederli nell'oggi non è questa sorta di terapia, e non so se su questo Andrea Felis è d'accordo.
Io credo che più che di terapia, ecco, quello di cui si parla, no? Sono spesso questa pratica del counseling filosofico, no? Che un paio d'anni fa ha avuto i suoi momenti, i suoi fasti, i suoi momenti di notorietà anche, e anche di applicazione. Poi si è visto che magari le attese erano
esagerate,
non esattamente corrette,
mirate.
Che la filosofia risolva i problemi non è possibile, quello, no? Risolvere i problemi, forse ne crea di nuovi, nel senso che crea molte domande e molte questioni, però senza di queste non si vive innanzitutto. Il momento certamente del caffè filosofico vuole essere un momento un po' diverso, perché anche la formula, e non a caso abbiamo scelto anche questo titolo, è più simile a quello di una tradizione, chiamiamolo, di provenienza illuminista, no? Quello di sedersi in un certo momento, di prendersi una pausa di riflessione, di chiacchierata anche piacevole, amabile, in cui il momento comunicativo rappresenta la cornice in cui ci ritroviamo, e quindi anche alla pari il pensatore che ha dedicato una vita al momento e all'esperienza del pensiero comunica però alle persone che magari per il resto della loro vita fanno tutt'altro quelle che sono le sue elaborazioni, e si mette a confronto, anche si mette a disposizione per un momento di circolazione del pensiero stesso, creare un dialogo in forma circolare, che è un antico esercizio del discorso filosofico, ma anche straordinariamente recente e straordinariamente attuale.
Allora, noi avremo a disposizione la disponibilità del professor Remo Bodeo domani sera, che anche personalmente, umanamente, è una persona estremamente disponibile, che appunto condividerà, altro termine molto contemporaneo, con chi andrà domani sera alle 20:30 al Centro Trevi le sue riflessioni intorno al tema dell'IRA. Sarà accompagnato naturalmente anche da Andrea Felis, che dialogherà con lui, si farà da tramite, insomma, e poi aprirà ovviamente il microfono, diciamo così, a tutti coloro che interverranno in questo che è il penultimo incontro dei caffè filosofici Passioni Private e Civili, secondo il sottotitolo di questa serie. Domani sera ore 20:30, grazie Andrea Felis di essere stato con noi, e domani sera ovviamente attendiamo con piacere Remo Bodei. Valentina,
ci ricordate invece anche l'appuntamento con Giorello, che noi qua a Mezzi Scientifici, certo,
19 aprile fissato sempre alle 20:30 e sempre a Bolzano al Centro Trevi. Grazie ancora ad Andrea Felis. Stiamo avviando alla fine di questa puntata di oggi di Zeppelin, che accoglie con Sigrid Heckensteiner e Valentina Bergonzi il numero 61 di Accademia. Ci siamo spostati su temi diversi. Io ho citato prima il concerto registrato nel solstizio d'estate dall'Associazione Musica in Salotto, che peraltro anche lei riprende le sue iniziative. Ieri sera proprio al Palazzo Mercantile ha tenuto il suo primo concerto ad ingresso libero, con offerta libera per i simpatizzanti. Il prossimo sarà il 9 aprile con la chitarra di Walter Salini. Invece adesso
ascoltiamo una cantautrice nordica, Anja Garbarek, che ci porta nella Serendipity, è un termine che non abbiamo ancora usato in questo volume di Accademia, che si occupa di Glück, di luck, di fortuna e di felicità, e lo facciamo con Andrea Vilardi. Buongiorno Andrea.
Buon pomeriggio.
Come mai è qui Andrea Vilardi, Valentina Bergonzi?
Perché lui è un fisico che per questo pezzo abbiamo prestato in qualche modo un concetto quasi filosofico, visto che di filosofia abbiamo parlato. Andrea, che cosa avete voluto raccontarci dietro a questa parola inglese che ha una difficilissima traduzione in italiano, anzi forse proprio non ce l'ha, vero?
Allora, io andando a spulciare in internet, quindi come dire, come prendendo con le pinze le informazioni che vi si trovano, sono riuscito a trovare questa informazione che nel 2004 la Serendipity è stata inserita nelle liste delle 10 parole più difficilmente traducibili dall'inglese, quindi non mi addentro minimamente.
L'attenzione è aperta, ci pensiamo tutti come si potrà tradurre. Comunque, esatto. Che cos'è?
Cosa significa?
Quello che abbiamo voluto raccontare sono innanzitutto quattro brevi storie di accadimenti in laboratorio, in famosi laboratori, scoperte più o meno rinomate, che per esprimere un concetto molto semplice, ossia che molto spesso, insieme a un sistematico lavoro molto metodologico che è proprio dello scienziato e dello scienziato mentre fa scienza, quindi della scienza di per sé, vi sono spesso dei colpi di fortuna. Quindi degli accadimenti fortuiti positivi che in qualche modo possono preparare il terreno per il lavoro sistematico che viene successivamente e quindi poi per la scoperta di per sé.
E anche per sottolineare che la fortuna non capita a tutti, perché non è semplice fortuna, ma capita a chi sa riconoscerla. E se posso aggiungere, chiederei proprio ad Andrea Vilardi di raccontarci quella storia che ci spiega bene come non soltanto la fortuna non capita a tutti e va riconosciuta, ma anche che le vacanze fanno molto bene anche alla scienza.
E questo perché... è stato il primo messaggio che volevamo trasmettere. Assolutamente bisogna prendersi ogni tanto delle sane vacanze, questo è.
Come è successo ad Antoine Henri Becquerel. Becquerel, non so come si dica di preciso per l'accento francese, che però costituisce anche l'unità di misura dei contatori che vanno a vedere quanta radioattività c'è in giro.
Assolutamente, dunque Becquerel, allora, la storia anzitutto è ambientata a Parigi, verso la fine del XIX secolo, più precisamente nel 1896, questo è poco significativo di
però
rende un po', come dire, in quel periodo andavano molto di moda le ricerche sui raggi X, appena scoperti o quasi, quindi diciamo. E Becquerel si occupava appunto di raggi X. La sua strumentazione di laboratorio, gli attrezzi con cui quotidianamente aveva a che fare, insomma, per poter procedere nelle sue ricerche, sono delle semplici, per noi semplici, ma insomma, tutto sommato complesse come per il tempo, lastre fotografiche che venivano oscurate con del cartoncino per evitare ovviamente che si annerissero senza ricreare le condizioni per la riproduzione di raggi X. Su queste lastre venivano sparsi dei sali di uranio. Una volta che tolto il cartoncino venivano illuminate dai raggi del sole, questo produceva dei raggi X e in qualche modo, studiando le tracce di questo fenomeno, si poteva ricostruire la fisica che c'è dietro questo fenomeno. Quello che è successo molto semplicemente è che in un giorno di nuvolo, in un giorno senza il sole, chiaramente le condizioni di laboratorio per poter ricreare il fenomeno non ci sono, se ci si affida ovviamente al sole per ricreare appunto le tracce sulla lastra fotografica. A quel punto la lastra fotografica con i sali di uranio sopra resta nel cassetto.
Quindi al buio, e al quindi buio. Non avrebbe dovuto produrre nessuna traccia.
Non avrebbe dovuto produrre nessuna traccia.
Becquerel va in ferie, torna,
apre il cassetto e trova le lastre comunque annerite. Evidentemente questo è un fenomeno di quelli che, più che una scoperta di per sé, più che altro è in qualche modo un errore, una stravaganza,
un'irregolarità
in qualche modo, che allo stato delle conoscenze attuali non era direttamente spiegabile. Qualcosa era successo legato al decadimento dell'uranio e di altre sostanze che in qualche modo emettevano decadimenti, cioè scomposizioni in qualche modo simili a quelle prodotte in altre condizioni.
E da lì si è iniziato a pensare che questo materiale dell'uranio aveva delle proprietà finora sconosciute, e la radioattività.
E quindi questo ha avviato le ricerche. Molti anni dopo, grazie ai contributi anche dei Curie, Marie in particolare, ma insomma dei coniugi Curie e via discorrendo per anni successivi di lavoro sistematico, oggi conosciamo tutta la struttura, la teoria e la pratica in qualche modo della
fortuna non capita a tutti, però. E con questo vorremmo andare rapidamente verso la conclusione dell'ultimo minuto della nostra trasmissione, ed è forse il senso di questo numero di Accademia, no? La fortuna va preparata.
va preparata con un grande lavoro sistematico. La fortuna non capita a tutti. Quello che appunto abbiamo osservato, abbiamo raccolto raccogliendo queste quattro storie, è una serie di eventi fortuiti capitati a scienziati di alto valore, in qualche modo, quindi che sono stati in grado di cogliere l'essenza della novità introdotta dal fenomeno.
O riconoscere l'irregolarità, come ci ha detto poco fa Andrea Vilardi.
Voi
Valentina,
cogliete l'occasione, iscrivetevi all'Accademia scrivendo a press@eteora.it. L'abbonamento è gratuito, sono 4 numeri all'anno che possono raggiungervi a casa, oppure potete passare di persona per avere la vostra copia.
Parteciperete anche al concorso. Grazie a Valentina Bergonzi,
grazie
a Sigrid Eichensteiner di essere stata con noi, grazie ovviamente anche a questo racconto finale aneddotico, ma ce ne sono altri 3. Citiamo solo il nome della grandissima Rita Levi-Montalcini, che tutti noi omaggiamo. Grazie ad Andrea Vilardi, grazie a Rudy Zancan.
Grazie a voi.
Al di là del vetro, grazie a Carl Pfeiffer, anche a Magdalena Gutmann. Siamo davvero qui.